In Cina, esplosioni in una miniera di carbone, almeno 82 morti e 9 dispersi. Il presidente Xi Jinping chiede il massimo sforzo nei soccorsi e nelle indagini. Arrestati i capi della società che gestiva l'impianto. Le trattative tra Iran e Stati Uniti dopo l'annuncio di una possibile bozza di accordo. Trump dice che la guerra finirà presto, ma indiscrezioni parlano di una possibile ripresa degli attacchi americani e il Ministero degli Esteri di Teheran nega che un patto sia imminente. A Washington intanto si dimette la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, nel decreto votato ieri in Consiglio dei Ministri anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Il governo continua a chiedere più flessibilità davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con l'Unione Europea resta difficile. Le opposizioni chiedono al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Domani e lunedì si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi, tra le città principali c'è Venezia. Per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morte decine di lavoratori. La notizia è iniziata a circolare intorno alla mezzanotte italiana, in questi minuti continuano ad arrivare aggiornamenti. In studio Andrea Monti.
Buongiorno, le vittime accertate finora sono 82, ma ci sarebbero ancora 9 persone intrappolate nella struttura, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La strage è avvenuta nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Al momento dell'esplosione nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, circa 160, quindi si sarebbero salvati, sarebbero stati portati in superficie, ma non è chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni. Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto chiedendo di fare tutto il possibile per curarli e per cercare chi è ancora sotto le macerie e ha detto che il governo dovrà indagare su cosa ha causato il disastro e per far sì che chi ne è responsabile debba pagarne le conseguenze. Secondo l'agenzia Xinhua, i massimi dirigenti della società che gestisce la miniera sono stati arrestati.
Grazie ad Andrea Monti. Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo che prevederebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma non toccherebbe temi come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Poche ore dopo il Ministero degli Esteri iraniano ha negato che un'intesa fosse imminente e poi in serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando l'ipotesi di far ripartire il conflitto che di fatto in questa fase è congelato. Ma al momento il negoziato resta ancora aperto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump ha ribadito alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran, quantomeno un alleggerimento delle sanzioni, e un elemento fondamentale per ottenere questa normalizzazione passa per la gestione dello Stretto di Hormuz. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere la questione dei missili balistici e ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria.
Negli Stati Uniti, intanto, si è dimessa la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Ascoltiamo il servizio da New York.
Tulsi Gabbard lascia l'amministrazione Trump. La direttrice dell'intelligence nazionale, una delle figure più controverse e meno allineate all'ala interventista della Casa Bianca, ha annunciato le sue dimissioni ieri dicendo di voler restare accanto al marito, a cui è stato diagnosticato un raro tumore alle ossa. Gabbard rimarrà formalmente in carica fino al 30 giugno. Ex deputata democratica delle Hawaii, veterana di guerra e candidata alle primarie del 2020 dei Dem, Gabbard era entrata nella squadra trampiana 2 anni fa, portando una linea isolazionista critica delle guerre americane e delle operazioni militari all'estero, ma negli ultimi mesi il suo peso si era progressivamente ridotto, soprattutto mentre Trump stava irrigidendo la sua posizione su Iran e America Latina assieme ad altri falchi dell'amministrazione, in primis il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo il New York Times, Gabbard era infatti esclusa dalle decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale. Trump però ieri l'ha ringraziata pubblicamente dicendo che ha fatto un lavoro incredibile. Dietro le quinte, comunque, la sua uscita di scena viene letta come la sconfitta quasi definitiva dell'ala anti-interventista dentro l'amministrazione MAGA. Secondo Reuters, infatti, la richiesta di un passo indietro sarebbe arrivata proprio dalla Casa Bianca. Intanto al suo posto ad interim arriverà il vice di Gabbard, Aaron Lucas. Dalla sua Chuck Schumer, leader di minoranza dei democratici al Senato, ha chiusato che Trump non usi questo passo indietro come scusa per ricompensare un fedelissimo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
In Svezia è finita la riunione della NATO a cui ha partecipato il segretario di Stato di Washington Marco Rubio, che ha confermato la prospettiva di una diminuzione delle truppe americane in Europa. Il ministro di Trump però non ha spiegato quando succederà e ha sostenuto che non sia una punizione contro gli alleati, nonostante abbia parlato di delusione del presidente per la loro reazione alla decisione americana di avviare la guerra all'Iran. Tra i temi discussi al vertice della NATO c'è stato anche il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Zelensky nega di aver colpito obiettivi civili. L'abordaggio alla flottiglia indaga la procura di Roma, che oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati come violenza sessuale e tortura. I magistrati hanno acquisito le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir, che hanno mostrato alcuni degli abusi subiti dagli attivisti. Circa 50 di loro, dopo essere stati rilasciati da Israele, sono ora ricoverati in ospedale in Turchia, a Istanbul. Tra loro c'è anche un 69enne italiano sotto osservazione dopo un pugno al fegato. Gli attivisti tornati in Italia denunciano le violenze dell'esercito israeliano. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Orefice, che era a bordo della flottiglia.
Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi siano stati utilizzati per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. Il governo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa resta in salita. Sulla situazione economica del paese, le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia, tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza e il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma Anna Bredice.
Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum, questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi, Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su 4 la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
Il 23 maggio 1992, 34 anni fa, veniva la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso di Cosa Nostra morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi ci saranno commemorazioni in tutta Italia. Il progetto online Wikimafia in questi giorni ha lanciato sulle sue pagine social la campagna Diamo Voce a Falcone, invitando a condividere frasi dello stesso magistrato. Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia.
Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche in modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato 2 giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi. E questo, secondo noi, è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura. All'Avana migliaia di persone hanno manifestato contro l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, incriminato nei giorni scorsi dalla Procura federale di Miami per l'abbattimento di 2 aerei statunitensi avvenuto nel 1996. Il contesto è quello delle pressioni del governo di Washington per far cadere il regime cubano. Mio padre non si farà rapire da nessuno, ha detto Mariela Castro, figlia di Raul, a proposito dell'ipotesi di un sequestro come quello subito dal presidente del Venezuela, Maduro. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
Il concorso di Cannes 79 è finito e questa sera si saprà chi verrà consegnata la Palma d'Oro. I titoli che girano di più sono Fjord di Christian Mungiu, Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, Minotaur di Andrei Zviagintsev, Soden di Amaguchi, ma si potrebbero elencare quasi tutti. Degli ultimi due visti ancora in gara, forse solo quello della regista tedesca Valeska Grisebach potrebbe avere qualche chance. L'avventura sognata sarebbe il titolo tradotto letteralmente. Si svolge al confine tra la Bulgaria e la Turchia, un luogo in cui si verificano traffici illegali di contrabbando controllati dalla mafia locale. È in quel contesto che un'archeologa, interpretata da Jana Radeva, per aiutare un amico si infila nelle aree losche della cittadina in cui vive da sempre e in cui conosce tutti, iniziando una sua indagine personale per scoprire chi dei suoi conoscenti fa parte dell'associazione criminale. In un thriller frontaliero coprodotto tra Germania e Bulgaria vengono messe in luce le zone grigie di quel territorio che ancora ricorda con nostalgia il comunismo. Il film francese Storia della notte di Léa Misius è un thriller horror ambientato in una cascina in cui irrompono degli assassini a disturbare la quiete di una famiglia. Questo ultimo film del concorso, con un cast valido ma sprecato, è stato fischiato fin dall'inizio alla comparsa del cartello di Canal Plus.
Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:46, le notizie tornano alle 10:30. Una buona giornata e un buon ascolto.